Martedì 24 ottobre, buona giornata da Alessio Nannini e benvenuti a Radio Zainet, la trasmissione che mette in collegamento studenti e scuole superiori che aderiscono al progetto Zainet. Naturalmente giro anche il benvenuto agli ospiti che abbiamo oggi in studio, cioè Valentino, ciao.
Buongiorno a tutti.
E Luca.
Buongiorno.
Di cui non ricordo l'istituto di provenienza.
Lazzarite, il liceo Lazzarite di Roma.
È un liceo
scientifico.
Scientifico, benissimo. Oggi parleremo di inquinamento perché è stato presentato ieri il rapporto Lega Ambiente Sole 24 Ore sulla qualità ambientale dei nostri 103 capoluoghi italiani. Insomma, c'è poco da sorridere, ma poi analizzeremo in dettaglio tutte le caratteristiche appunto di questo rapporto. Nel frattempo, Valentino, nel ringraziare anche Marcello Prisco che ci segue come al solito dalla regia, diamo lui la linea per sentire il primo brano di oggi.
Sì, ci andiamo a sentire Caramella Smog di Samuele Bersani.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Degli operai, ma sarebbe imperdonabile vendere il centro avanti. Si scatenerebbero delle rivolte popolari. Ci sono trattative per farlo rimanere. Tre nuove lotterie, le offerte delle chiese. Si darà fondo alle cassette dei risparmi e si impegnerà per le feste comandate. Si potrebbe far uscire gli ostaggi dai bagagliai e confessargli di aver corretto le lettere ai parenti col dizionario dei sinonimi e dei contrari. Invece delle orecchie tagliare gli aggettivi, due punti virgolette per mantenerli vivi, in un'attesa che sarà giorno per giorno più lunga per simpatia. Abbiamo sempre più rumori in sottofondo e temiamo il silenzio.
Come dicevamo in apertura, è stato presentato ieri il rapporto Lega Ambiente Sole 24 Ore sulla qualità del nostro ambiente urbano. Sono circa 200 pagine che al loro interno hanno ben poche note positive, a dire la verità, anzi forse una sola, cioè che per la prima volta dopo molti anni sono diminuite le macchine, ma forse questo è anche segno delle difficoltà economiche di molte famiglie. Io credo di avere già in linea l'ospite di oggi con cui parlare appunto di questo rapporto. Si tratta di Alberto Fiorillo, responsabile area urbana di Lega Ambiente. Buongiorno Fiorillo.
Buongiorno a voi.
Allora, la invito a sentire la scheda preparata dalla nostra redazione e poi entriamo nel pieno del dibattito. Grazie.
Volentieri.
Traffico, smog e carenza di mezzi. Questi, secondo un sondaggio di Legambiente e Sole 24 Ore, i principali problemi per chi abita nei grandi centri urbani in Italia. Per gli intervistati vi è un generale disinteresse da parte degli amministratori verso le politiche ambientali valide, come la raccolta differenziata dei rifiuti e lo sviluppo delle piste ciclabili. Se la città che registra una migliore qualità verde della vita è Bolzano, per l'efficienza del trasporto pubblico, per la qualità dell'aria e lo spazio verde a disposizione di ogni cittadino, a sorpresa è L'Aquila e non una città del sud a detenere la maglia nera ambientale. Chiude la ricerca una nota positiva. Dopo anni di continua crescita, le automobili che soffocano le nostre città per la prima volta sono diminuite in maniera sensibile, circa 400.000 unità.
Bene, Fiorillo, il rapporto di questo anno è desolante come i precedenti oppure c'è qualcosa che autorizzi, insomma, un cauto ottimismo in merito alla nostra qualità urbana?
No, diciamo che il rapporto di quest'anno è desolante ma non come i precedenti, perché in passato noi comunque avevamo sempre registrato qualche segnale che pure se insomma non complessivo, che però induceva a pensare che ci fossero dei miglioramenti in atto. Cioè, faccio l'esempio, il rapporto dell'anno scorso registrava ad esempio un netto progresso della raccolta differenziata, quindi non in tutti i campi le città si muovevano, però c'erano determinati settori che facevano sorridere. Quest'anno invece è veramente un panorama grigissimo, tant'è che noi abbiamo sottolineato come sostanzialmente le città abbiano davvero buttato un anno, e non si tratta solo di un avanzamento che non c'è stato, ma anche di un incancrenirsi di alcune emergenze che al di là dei dati i cittadini vivono tutti i giorni sulla propria pelle, cioè il traffico, una non corretta gestione della spazzatura soprattutto nel mezzogiorno, una pessima qualità dell'aria soprattutto nelle città del nord o nelle grandi metropoli. Insomma, cioè, diciamo che i sindaci, perché poi sono loro i primi interlocutori del rapporto sull'ecosistema urbano di Legambiente, i sindaci diciamo si sono fatti un anno di vacanza, mettiamola così.
Professore, Legambiente sicuramente, oltre ad aver elaborato questo rapporto di analisi e giudizio della situazione, avrà sicuramente anche qualche proposta o qualche tecnica risolutiva?
Beh, allora, diciamo che c'è intanto un aspetto delle città, quello della mobilità, che sta a cuore non soltanto a noi di Legambiente ma anche ai cittadini, tant'è che spesso e volentieri i cittadini nei diversi sondaggi lo mettono al primo posto, ai primi posti, insieme a temi altrettanto importanti come l'economia, la criminalità. Ecco, sulla mobilità ad esempio, noi abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni ad una serie di proclami da parte delle amministrazioni locali, del governo, grandi interventi, grandi annunci, grandi dichiarazioni di intenti che però non sono stati seguiti dai fatti. In realtà ci sono alcuni interventi che si potrebbero realizzare anche a costo zero, penso alle corsie preferenziali che sono uno dei modi, dei meccanismi per accelerare il trasporto pubblico, renderlo più rapido, più efficiente e più sicuro, e che pure invece non vengono sviluppate e che rappresentano sul totale delle aree urbane appena l'1% della rete di trasporto pubblico. Cioè, voi pensate cosa vuol dire se un'azienda privata possedesse contemporaneamente gli autobus e le strade? Un'azienda privata probabilmente cercherebbe di avvantaggiare i propri mezzi per renderli molto più competitivi e molto più concorrenziali. È quello che accade nelle nostre città, cioè le aziende municipali possiedono nello stesso tempo gli autobus e le strade, eppure invece incentivano il traffico privato a danno proprio del servizio di trasporto che loro stesse erogano.
Senta Fiorillo, io volevo chiederle, noi stiamo parlando dell'efficienza dei mezzi pubblici, anche la presenza di più verde nelle nostre città, però alcuni sindaci dei nostri capoluoghi hanno lavorato anche a creare quasi uno stile di vita, magari basandosi quasi sul rendere felici i loro concittadini. Allora mi chiedevo se questo potrebbe favorire, insomma, un incremento della qualità della vita dei cittadini stessi, dell'area urbana stessa, e soprattutto potrebbe anche aumentare il turismo, visto che in Italia negli ultimi anni si è un po' avuto una perdita di turisti, appunto.
Ma guardi, io faccio un esempio cercando anzi di fare in modo di non essere frainteso, prendiamo la notte bianca che si è diffusa a Roma, a Napoli, anche in altre città, che è questa notte appunto dove ci sono spettacoli gratuiti offerti alla cittadinanza che attirano molto turismo. Naturalmente la Notte Bianca è un evento importante per le città, è un calamitatore di turismo, un calamitatore di investimenti, un grande anche se volete un grande spot pubblicitario per le città stesse, però la Notte Bianca dura una notte. Poi ci sono altre 364 notti e altri 365 giorni, cioè diciamo che insomma è un po' un ragionamento di cicale e di formiche, cioè essere felici per una notte va sicuramente bene, poi bisogna pensare anche al resto dell'anno, quindi diciamo ci sono alcuni interventi che sono davvero prioritari per migliorare la vita di tutti i giorni, cioè quella banalissima vita di tutti i giorni che vede tutti quanti noi spostarci nelle città per andare al lavoro, per raggiungere l'università, i luoghi di studio, quella che ci vede tutti i giorni fare i conti con strade sporche, ad esempio in molte città le strade ritornano ad essere popolate dalla spazzatura, cosa che non era negli anni passati, e quindi ecco insomma, cioè, diciamo che a nostro giudizio i sindaci dovrebbero davvero ricominciare a fare i sindaci, cioè dovrebbero davvero ricominciare ad avere a cuore l'idea che le città possono essere cambiate, che alcune patologie urbane non sono immodificabili, cioè che il traffico, la pessima qualità dell'aria, l'inefficienza del trasporto pubblico non sono dei dati di fatto che sono lì e lì resteranno per sempre, che su quelli si può intervenire e prendere esempio da alcune grandi città europee che in pochi anni, passatemi l'espressione, ci hanno dato davvero una grande lezione, cioè penso a Barcellona, penso a Madrid, senza dover andare a pescare le solite città tedesche o quelle scandinave, insomma.
Dottor Fiorillo, senta, ma tra le particolarità del sondaggio è emerso che la città più desiderata, per così dire, è Firenze. Però spesso queste nostre città d'arte italiane, che potremmo definire delle vere e proprie bomboniere, sono preda quasi tutto l'anno di turisti e di commercianti, spesso commercianti anche illegali, con risultato che però i cittadini di quell'area si sentono, per così dire, espropriati del proprio spazio urbano. Le ricordo un caso fra tutti, quello di Venezia, ecco. Qual è il suo pensiero a proposito?
Allora, intanto una piccolissima precisazione, ecosistema urbano e sondaggio sono due cose che viaggiano parallele ma sono diverse, cioè ecosistema urbano è un'analisi delle città attraverso un centinaio di indicatori e migliaia di dati che sono dati, diciamo dati oggettivi, dati sulla raccolta differenziata, sul trasporto pubblico, sulla depurazione, sulla mobilità e via dicendo. Abbiamo anche fatto un sondaggio insieme appunto a IPR Marketing e al Sole 24 Ore chiedendo quale sarebbe la città dove gli italiani vorrebbero vivere. Ecco, qui viene fuori appunto, vengono fuori Firenze e Bologna e vengono fuori se posso interpretare, insomma, facendo un mestiere che non è il mio, vengono fuori due città d'arte, appunto, due città, una o meglio, una città d'arte, una città dove tradizionalmente c'è la buona cucina e il buon vivere, e che sono appunto città che fanno parte più che altro, più che della nostra esperienza diretta, fanno parte del nostro immaginario. Infatti ai primi posti troviamo delle città dove gli italiani si trasferirebbero, troviamo Firenze, Bologna, Siena, cioè città che fanno parte dell'immaginario. Anche queste città naturalmente hanno degli enormi problemi. C'è da sottolineare che tutto sommato tra le grandi città, quindi fa Firenze, fa qualche passo avanti, quindi forse diciamo anche questo desiderio di andare a vivere a Firenze forse qualche giustificazione ce l'ha. L'unica cosa che vorrei sottolineare però è che il sondaggio era fatto noi l'abbiamo pensato anche in maniera un po' provocatoria, perché in realtà il discorso reale non è trovare una città dove andare a vivere bene, ma è poter vivere bene nella propria.
Sì, questo è un aspetto che poi vorremmo anche approfondire con lei. Abbiamo una pausa musicale di qualche minuto, le chiederei la cortesia di rimanere in linea con noi.
D'accordo, volentieri.
Allora noi andiamo ad ascoltarci New Pollution di Beck.
Zainet, la scuola che fa radio.
She's got a cigarette on each arm. She's got the lily white cat equations. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the fruit of the ages. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. She's got a hand on the wheel of pain. She can talk to the mangling strangers. She can sleep with a fiery ball. Throwing troubles to the dying embers. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution.
She's alone in the new pollution. She's got a paradise camouflage, like a whip crack sending me shivers. She's a pole in a strip mine ocean, riding low on the drunken rivers. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution.
Di nuovo in studio, stiamo parlando del rapporto Legambiente sulle 24 ore, sulla qualità ambientale dei nostri 103 capoluoghi italiani. Lo stiamo facendo con Alberto Fiorillo, responsabile area urbana di Legambiente. Allora, tu Luca volevi riprendere proprio una riflessione,
sì, certo,
che ha fatto Fiorillo prima.
Fiorillo prima parlava di, aveva messo a confronto le nostre città italiane, il nostro, l'ecosistema urbano delle nostre città in confronto con quello delle altre città europee. Io volevo sapere più nello specifico come siamo messi in Europa, se siamo, a chi siamo dietro e chi invece ci insegue e arranca alle nostre spalle.
Allora, il discorso purtroppo è molto semplice. Noi abbiamo una, rispetto alle città europee, non solo alle città del nord come era in passato, ma anche alle città del centro Europa e ad alcune città dell'est europeo, abbiamo dotazioni infrastrutturali per il trasporto pubblico assolutamente insufficienti, una quantità di smog che è enormemente maggiore rispetto alla gran parte delle città europee, ed abbiamo anche degli aspetti, per così dire, se volete, non determinanti, però altrettanto importanti, che ci pongono in secondo piano. Cioè, l'esempio, una delle città italiane con una maggiore dotazione di verde è Roma, che ha 23 metri quadrati per abitante, che diciamo in Italia è un numero che fa la sua figura. Göteborg in Svezia ha 181 metri quadrati di verde per abitante. Ora, ripeto, non è che avendo 7 metri in più, 12 metri in più di verde, uno automaticamente vive bene, però evidentemente c'è un'attenzione dell'amministrazione all'offerta della città ai propri cittadini, che sicuramente determina una condizione di maggior attenzione sanitaria, maggiore attenzione ai bisogni degli abitanti, maggiore attenzione ai servizi che vengono offerti agli abitanti. Anzi, la Svezia mi dà anche modo di fare un altro esempio, che è quello relativo a Stoccolma. A Stoccolma recentemente, non più di un mese fa, a metà settembre, i cittadini hanno votato, hanno detto sì ad un referendum, indetto un referendum consultivo indetto dall'amministrazione comunale, che gli chiedeva: volete voi pagare una nuova tassa? E gli abitanti di Stoccolma hanno detto di sì, cioè hanno detto sì, vogliamo pagare un pedaggio per accedere in un'area vasta della città, perché siamo consapevoli che questo porterà ad un miglioramento della viabilità nel nostro territorio. Cioè, in Italia invece che cosa succede? Di un provvedimento analogo, ad esempio, a Milano si parla da 8 anni e ancora non è stato adottato. A Genova è stato fatto in maniera sperimentale per 2 anni, dopodiché non se ne è fatto nulla. A Firenze è stato annunciato un anno fa e l'amministrazione comunale ora sembra che stia ritornando indietro sui propri passi. In Italia, ecco, appunto, si chiacchiera tanto, ma poi di fatti se ne fanno davvero pochi.
Quindi certamente sia un discorso culturale che forse un problema legato a un'urbanistica italiana tutta particolare, a una conformazione fisica delle città che forse all'estero non hanno.
È una la conformazione fisica dei centri urbani in qualche misura può anche aiutare, però poi quello che fa la differenza davvero è la qualità dell'amministrazione. Cioè, basta guardare quello che succede in Italia, anche senza dover andare necessariamente all'estero. Noi abbiamo una città che si chiama Asti, che ricicla il 60% della spazzatura che produce, e una città che si chiama Napoli, che ricicla il 6% della spazzatura che produce. Ora, una ha una gestione direi ottimale dell'immondizia, l'altra si trova in piena emergenza rifiuti, ma il punto di partenza per entrambe non era diciamo diverso. Entrambe avevano alla voce raccolta differenziata una quindicina d'anni fa avevano lo 0%. In qualche modo vuol dire che un'amministrazione ha saputo gestire un problema, trasformarlo anzi in un'opportunità, perché ad Asti i cittadini pagano la nettezza urbana, il servizio di nettezza urbana, meno di quanto non paghino i napoletani, e l'altra evidentemente è stata assolutamente incapace. Quindi prendersela sempre con, diciamo, il fato, il destino cinico e baro, oppure delle condizioni che non consentono, eccetera, è spesso e volentieri un alibi.
Fiorillo, siamo giunti al termine, noi la ringraziamo di essere stato in nostra compagnia e di avere commentato assieme a noi il rapporto Legambiente sulle 24 ore, dunque buon lavoro per lei, insomma, la sua attività.
La ringrazio, buon lavoro anche a voi.
Allora Luca, tu hai fatto un'osservazione tra l'altro su questo dato che ci ha dato Fiorillo, cioè di questo 6% di Napoli e questo oltre il 60% ad Asti, no?
Sì, io consideravo solamente, è un dato che comunque preoccupa e lascia un po' perplessi. Però Asti è una città sicuramente più facile da gestire anche a livello di popolazione, cioè sono di meno ad Asti.
Sicuramente. Tra l'altro, Valentino, puoi darci qualche curiosità riguardo il sondaggio proprio di Legambiente sulle preferenze degli italiani in merito alla qualità delle città?
Eh sì, guarda Alessio, spulciando questi dati emergono delle cose anche particolari. Per esempio, per quanto riguarda la percezione dei cittadini, per quanto riguarda il proprio spazio urbano, è emerso che a Cagliari l'88,9% della popolazione pensa che si viva nella propria città molto bene. Eppure, alla domanda dove si trasferirebbe il campione di complessivo di italiani, ebbene nelle prime 10 città della domanda dove si trasferirebbe, nessuno si trasferirebbe nella città di Cagliari. Diciamo che parlando invece al di là del dato folcloristico e dati un po' più seri, sono nella domanda cosa è migliorato negli ultimi anni, al primo posto vi è la raccolta differenziata, seguita alla cura del verde pubblico e infine al trasporto pubblico. Per quanto riguarda il trasporto pubblico però vi è un dato particolare, infatti la domanda qual è l'emergenza principale nella tua città, ecco che il 23,2% del campione preso in esame al terzo posto mette il trasporto pubblico.
Quindi il trasporto pubblico è sempre in cima ai pensieri dei cittadini. Ma io anche a rimorchio di questo sondaggio di Legambiente vorrei chiedervi se c'è qualche città italiana naturalmente che privilegereste qualora doveste cambiare città e se vivete bene voi qui a Roma ad esempio.
Allora io ho sempre vissuto a Roma, sono fondamentalmente contento di vivere in questa città, anche se devo dire che il traffico è caotico, che i mezzi pubblici non funzionano, o meglio mi rifiuto addirittura di prenderli perché sono talmente solo complicati che è una città che sta migliorando la nostra. Io personalmente mi sono innamorato di Siena quest'estate, la trovo una città molto più a misura di uomo.
Come diceva Valentino prima, una città bomboniera.
Guarda, personalmente anch'io sono sempre vissuto a Roma e tutto sommato giudico in maniera positiva l'operato dell'amministrazione. Mi aspetto molto, devo dire la verità, mi aspetto molto dal futuro, ovvero dalle due nuove linee della metro in cantiere e soprattutto dalla chiusura del Tridente.
E quale città privilegeresti se non vivessi a Roma?
Resto anch'io nel centro Italia e rispondo Perugia.
Benissimo, allora noi chiudiamo qui queste riflessioni dedicate alla qualità del nostro ambiente perché è il momento di Flashback, che è la consueta rubrica dedicata ai più grandi artisti e più grandi personaggi della storia del rock, e anche oggi non si fa eccezione perché andiamo ad occuparci del grande Chuck Berry.
Dedicato alla musica. Buone notizie per gli amanti del mitico Chuck Berry. Dopo lo strepitoso successo Johnny B. Goode del 1958, in cui celebrava se stesso come il primo eroe del rock and roll, ritorna ai primi posti delle classifiche americane con una filastrocca che preferiamo non tradurre, My Ding-a-ling. Pare che il grande Chuck, il primo a capire l'importanza del fun, del divertimento, della ribellione giovanile, abbia qui ritrovato il suo figlio irriverente degli anni passati e si sia ripreso dai 2 anni di carcere per violenza sessuale. Ma ora ascoltiamo la numero uno delle classifiche americane di questa settimana, My Ding-a-ling di Chuck Berry.
When I was a little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy. Silver bells hanging on a string, she told me it was my ding-a-ling-a-ling. Oh,
ding-a-ling!
Hey! beautiful. And then mama took me to grammar school, but I stopped off in the vestibule. Every time that bell would ring, catch me playing with my ding-a-ling-a-ling. Oh,
ding-a-ling, ding-a-ling.
That is beautiful. Once I was climbing the garden wall, I slipped and had a terrible fall. I fell so hard I heard bells ring, but held on to my ding-a-ling. Your parliament out there singing? Oh yeah! Once I was swimming across Turtle Creek, man, them snappers all around my feet. Sure was hard swimming across that thing with both hands holding my baby.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro quotidiano appuntamento con la storia della grande musica. Questa era My Ding-a-ling di Chuck Berry, che raggiunse la vetta delle classifiche americane nel 1972. Berry rappresenta il punto d'incontro fra la civiltà del teenager bianco e quella dei neri americani, che è poi il nocciolo del rock and roll. Dimostrò un'abilità unica, prima di Bob Dylan, nell'esplorare la psiche degli adolescenti, nel manipolare le loro alienazioni e il loro istinto di ribellione.
Di nuovo in studio andiamo a chiudere questa puntata, ma prima bisogna dire che Luca non conosceva Chuck Berry, ma ne è stato completamente rapito.
Beh, devo dire davvero davvero affascinante come musica e coinvolgente. Ballavamo tutti qua dentro.
Beh,
comunque
sì, muoviamo le spalle un po' tutti. Beh, benissimo, perché allora il nostro flashback ci insomma aiuta anche a far conoscere la musica a chi è più giovane di noi. Allora andiamo a chiudere questa puntata, salutiamo e ringraziamo naturalmente Luca di essere stato con noi.
Grazie
oggi.
Grazie a voi.
E anche a Valentino. L'appuntamento è...
Grazie a voi.
L'appuntamento è a domani naturalmente alla stessa ora. Noi non resta che augurarvi un buon pomeriggio.